Sia lodato Gesù Cristo. La solennità di oggi conclude l'ottava di Natale e ci mette davanti la bellezza della figura di Maria nella sua maternità divina. Vedete, mentre stavo iniziando questa messa, mi è venuto questo pensiero che ve lo condivido. No? Il mistero di Gesù, il mistero dell'incarnazione, e di cui nella catechesi che avete fatto prima della messa avete sentito le varie eresie teologiche che ci sono state su di lui, è qualcosa innanzitutto da adorare, perché i misteri sono misteri, dogmi, appunto, perché tu li devi accogliere, non sono contrari alla ragione, la superano, e quindi impongono a te l'adorazione. Il teologo non può capire il mistero, lo deve adorare. Può comprendere lo sviluppo del mistero, cioè gli effetti del mistero, le conseguenze del mistero, ma non può entrare nel mistero perché è solo Dio, se no non sarebbe mistero, no? Questo dovrebbero capire i teologi oggi, no? C'avevo un mio professore, il più bravo che avevo, veramente bravissimo, il quale diceva, quando San Tommaso non riusciva a capire qualcosa nella teologia, si inginocchiava, e se non riusciva a capirlo si avvicinava al tabernacolo, e se non riusciva proprio a capirlo, apriva il tabernacolo e diceva, Signore, dammi luce, no? E invece diceva poi, facendo la battuta, il teologo oggi invece quando non riesce a capire qualcosa si accende una sigaretta e si beve una birretta, questo lo diceva lui. No, per dire, no, questo, vabbè. Ecco, cosa pensavo? Che Gesù è persona divina, è vero uomo ma non è persona umana. E questo è il mistero che ci stravolge, perché come fa a essere uomo e nello stesso tempo Dio? Ecco, adori, e Maria è la prima che ha adorato questo mistero, no? E pensavo, nella sua psiche umana, chissà, perché lui essendo vero uomo, come avrà vissuto questo mistero della sua esistenza umana con due nature che non si confondono, non si mischiano, ma ognuna rimane separata eppure unita e ipostata. È il più grande, insieme con la Trinità, il più grande mistero della nostra fede. Però dicevo, d'altra parte, Maria, che è persona umana, non è persona divina, è creatura. Come ha vissuto il fatto di essere creatura e nello stesso tempo riempita in una maniera sublime di ogni grazia, di ogni dono divino? E io penso che la sua vita era un continuo stupore, era un continuo ringraziare. Infatti lei lo dice, no, Signore, hai guardato questa bassezza, questa una esaltazione, la vita di Maria deve essere stata un'esaltazione continua di Dio, di Dio. E in questo suo essere completamente vuota di sé, ma piena di Dio, al punto che viene a essere chiamata alla maternità divina, che è una cosa grandiosa. Maria, madre di Dio, madre di Dio, dovremmo dirlo in ginocchio, ringraziando il Signore a che cosa ha portato di grazia, di dono l'umanità in Maria, perché Maria poi è donata all'umanità, perché diventa madre dell'umanità redenta. I padri l'hanno chiamata nuova Eva, la corredentrice, la compagna socia redentoris, non perché ci fosse stata di lei una necessità, un bisogno, ma perché il Signore l'ha assimilata a sé, il Signore l'ha chiamata a sé, il Signore le ha dato di essere con Lui partecipe, perché, vedete, l'amore di Dio gioisce nel far diventare gli altri protagonisti. È creatore, e allora ecco, dà all'uomo di essere partecipe in qualche modo della creazione, portandola a compimento, a perfezione attraverso il suo lavoro. È creatore, rende l'uomo partecipe del suo essere creatore, rendendolo padre, rendendolo genitore. Perché lui ama suscitare collaborazione. È il Redentore, è lui che muore, è lui che salva, sì, ma lui vuole che anche gli altri si rendano partecipi. Cosa dirà Paolo Cosa dirà Paolo? Completo nella mia carne quello che manca alla passione di Cristo. Ma che manca alla passione di Cristo? Il grande teologo Paolo sapeva che non mancava niente. Che mancava? Mancava la sua adesione, la sua partecipazione, la sua collaborazione, perché lui ci chiama tutti a questo e se ha chiamato tutti, quanto mai avrà chiamato, ha chiamato la sua madre a collaborare nell'opera dell'amore misericordioso del Padre che si riversa attraverso il sangue del Figlio che ci fa dono dello Spirito che ci rigenera, ci fa creature nuove e ci salva. Questa è la gioia di Dio, questa è la gioia di Dio, rendere gli altri partecipi dei suoi attributi, rendere gli altri partecipi della sua potenza, della sua sapienza, questo è proprio di Dio, mentre è proprio dell'uomo egoista tutto l'inverso, proprio dell'uomo egoista tutto l'inverso. E allora ecco Maria che si presenta a noi oggi con questo suo titolo che dovrebbe, diceva Massimiliano Coll, se essere madre ci fa venire le vertigini, perché una che vive la maternità non può non sentire in sé le vertigini, lo stupore, la meraviglia. Ma che cosa dobbiamo dire di essere madre di Dio? Madre di Dio, che oggi, in particolare nella sua maternità, mette davanti a noi anche un altro titolo, ve lo metto io, cioè davanti a voi un altro titolo, che a me piace tanto, che era il titolo, uno dei titoli con cui il mio fondatore esaltava, lodava Maria, debellatrice di tutte le eresie, debellatrice di tutte le eresie, che bello. Tu vuoi che una persona cresca nella fede cattolica, nella verità, nella sana dottrina, mettere nelle mani di Maria. Maria è colei che ha debellato, debella e debellerà tutte le eresie, perché lei è la custode del mistero del Figlio. Essendo madre di Dio, lei è la custode dell'integrità della persona di suo Figlio, del Verbo incarnato, di Gesù. Perché voi sapete che le eresie fondamentalmente sono due: o non credono nella sua divinità o non credono nella sua umanità. E allora lei, avendo vissuto il concepimento virginale per opera dello Spirito Santo, a chi non crede nella sua divinità dice: vi sbagliate, non conosco uomo, non conosco uomo, vergine prima, durante e dopo il parto. Che bello questo, perché doveva nascere da una vergine. Diceva un padre della Chiesa che se non fosse vergine prima, durante e dopo, la profezia non si sarebbe realizzata. Doveva nascere dalla vergine. Se avesse perso la verginità non è più figlio della... E Maria è vergine per sempre. Ora vedete, in questo tempo pansessualista, come proprio vengono minati tutti i dogmi, ma in modo particolare questa della verginità di Maria, che dovrebbe invece illuminare la mente, riscaldare il cuore dei cristiani. Maria vergine prima, durante e dopo, perché madre di Dio, perché quel bambino è Dio. Cosa ci vuole? Più fede a credere che quel bambino è Dio o che lei era vergine prima, durante e dopo il parto? Perché poi fanno le discussioni, ma in che senso, in che modo? Era vergine prima, durante e dopo. E si pone davanti a noi con questo dono di grazia eccelso, eccelso, che la pone al di sopra di ogni creatura e che la pone nell'immediatezza del Creatore, perché... Come diceva lo Chardon, uno dei più grandi teologi domenicali del Seicento, perché in lei lo Spirito Santo ha fatto quello che era inimmaginabile e non... Cosa poteva fare di più alto? Cosa poteva esprimere nella sua opera di creatore qualcosa di più alto il Signore che Maria, cioè la madre del Figlio? Cosa poteva creare? E quindi oggi noi la esaltiamo, esaltiamo Maria, non solo perché piccola donna, non solo perché umile, non solo perché servizievole, non solo perché ubbidiente, non solo perché ci è di esempio nella nostra quotidianità, Maria della filialità, come va tanto di moda oggi. Non solo per quello, ma perché questa piccola donna ha ricevuto qualcosa di così grande, che implica, esige, obbliga ciascuno di noi a dire: Signore, quanto sei grande, ci obbliga a magnificare Maria per il dono ricevuto da Dio. Ma voi mettetevi nei panni di Dio, scusate i termini, fa questa creatura meravigliosa, destinata a generare nel suo seno il figlio suo, cioè quello che lui fa dall'eternità, questa donna è chiamata a farla nel tempo, generare il suo figlio, fa qualcosa di... Ma voi quando fate qualcosa di bello, non avete piacere che gli altri dicono, è bello quello che hai fatto, hai fatto qualcosa di... E Dio si aspetta, dalle sue creature si aspetta che dicano, ma che cosa grandiosa che hai fatto, ma Maria è veramente bella, cioè tu stai lodando Dio, lodando Maria. Non lodando Maria, cosa stai facendo? Cosa stai facendo non lodando Maria? Stai offendendo Dio. Perché di fronte al gran dono di Dio vi comportate come quelli che con indifferenza passano oltre le cose che voi fate per non darvi importanza. Non esaltare Maria e offendere Dio, perché Lui ce l'ha data, perché noi attraverso di lei possiamo magnificarlo, lodarlo. Diceva, mi sembra, San Bernardo, di Maria non si sazia mai di parlare, però ecco, penso che abbiamo detto abbastanza, no? Questo è un aspetto che oggi non viene ricordato, e a me, in quanto oblato di Maria Vergine, ci tengo a questo amore di compiacimento, compiaciamoci con Dio perché Maria è la tutta santa, la tutta bella, ma Maria è anche la benedetta, e oggi è il giorno della benedizione, benedetta l'ha detta sua cugina, benedetta l'ha detto lei stessa, che sarà benedetta da tutte le generazioni, perché il Padre ha guardato l'umiltà, la sua umiltà. Benedetta la benediciamo noi da buoni cristiani nell'Ave Maria, lei è la benedetta. Cosa vuol dire essere benedetti? Perché oggi abbiamo ascoltato anche come prima lettura la benedizione del Vecchio Testamento, la benedizione, bella benedizione che ci ha detto il libro dei numeri, la benedizione mosaica. Che significato ha la benedizione? Io qua spesso quando vengo dice padre mi benedice, padre tutti che vogliono essere benedetti. Poi da quando sono esorcista non vi dico allora, che significato ha la benedizione? La benedizione è riconoscere che Dio ha fatto tutto bene con la sua bontà, con il suo amore, e tutto è ripieno di questo amore con cui ci ha creati, con cui ci ha redenti, con cui ci santifica. È riconoscere lo sguardo amoroso di Dio su di noi. E quando noi chiediamo al sacerdote di benedirci qualche cosa, qualche attrezzo, qualche cosa di materiale, cosa stiamo chiedendo? Stiamo chiedendo che di questo oggetto, di questa materia noi possiamo usare a lode, gloria, riverenza, ringraziamento di Dio. Questo stiamo chiedendo. Siamo benedetti. E dato che Dio non lo vediamo, è bello che ce lo sentiamo dire, che ce lo sentiamo dire soprattutto da coloro che rappresentano Dio, dai genitori. La benedizione dei genitori è importantissima, che è un incanalare personalmente su di te, farti sentire fisicamente quella benedizione con cui Dio ti ama dall'eternità. La benedizione del sacerdote è importante perché lui è il ponte, pontefice, che rende presente quell'amore di Dio che ha verso ciascuno di voi. E mi piace ricordare questo episodio che mi ha colpito molto. Il padre Nowen, un maestro spirituale che l'ultima parte della sua vita la visse in una casa famiglia dell'arca di Jean Vanier, un santo uomo che è morto da poco. Questa casa famiglia era di handicappati psichici che venivano seguiti da assistenti, voi capite, vivere con gli handicappati è un grande amore, no? E viveva come cappellano. E un giorno una di queste handicappate, una di queste persone portatrici di handicap, oggi bisogna stare attenti anche a come parli, no? E gli chiese una benedizione. Dice, padre, mi dà una benedizione? E lui gli disse, mise le mani sulla testa e gli disse delle parole del tipo, il Signore ti guarda con amore, e tu sei bella ai suoi occhi e io ti benedico. Gli altri che hanno sentito questo, tutti, Tutti hanno voluto, ma non tutti solo le persone malate, anche gli infermieri, anche quelli che non credevano, hanno voluto essere benedetti, perché è bello sentirti dire che sei bello, che sei buono, che sei bravo, perché noi vediamo in noi tutt'altro, no? Perché non ci rendiamo conto della bellezza, della santità, ci rendiamo conto degli sbagli, ci rendiamo conto delle inconsistenze, delle fragilità. Ma come vi guarda Dio? Come una mamma guarda il suo bambino. Siete benedetti, siete amati. E allora la benedizione è proprio questo, ricordare a ciascuno di noi questo amore che ci accompagna e che ha nella rivelazione di Cristo, abbiamo avuto quella pienezza di comprensione della benedizione di Dio che non avevano quelli del Vecchio Testamento. Perché nel Vecchio Testamento la benedizione di Dio si identificava in che cosa? Stavi bene, avevi figli, avevi ricchezze, più asini avevi, più benedetto eri da Dio. Era un po' questo il concetto. Poi Giobbe, i vari libri cercano di capire ma com'è possibile che la persona sia benedetta e non abbia ricchezza. Poi c'è stato l'esilio, che sono diventati un po' spirituali, e l'appunto più bello del Vecchio Testamento quand'è? Quando questo popolo, umiliato, senza soldi, schiavizzato, si sente benedetto da Dio. È arrivato, si può dire, al massimo della comprensione spirituale nel Vecchio Testamento, perché ha capito che la benedizione non era legata alle asine, alle mucche, alle pecore e ai figli, era qualcosa di misteriosamente più grande. E nel Nuovo Testamento abbiamo la rivelazione della benedizione di Dio che si rivela attraverso la croce, che è sconvolgente, sconvolgente. Lui, e chi più benedetto di lui, è benedetto il frutto del grembo di Maria, lui ci manifesta sulla croce che è benedetto ma crocifisso. E allora concludo, chiediamo a Maria che conservava nel suo cuore ogni evento del suo figlio, che ci faccia conservare nel cuore questa benedizione di Dio. Perché tutto concorre al bene di coloro che amano lui, perché nella grazia della fede che ho ricevuto io so di essere amato da Dio dall'eternità, nel tempo e nel presente, e questo amore mi accompagna. Chiediamo appunto a lei che possiamo custodire questo amore e camminare in questo 2020 con questa consapevolezza, perché attraverso le gioie che ci saranno, vi posso assicurare che avrete tante gioie, e i dolori che ci saranno, vi posso assicurare che avrete tanti dolori, possiate conservare nel vostro cuore la certezza che tutto concorre al vostro amore, che siete benedetti da Dio, che siete belli agli occhi Suoi, siete belli agli occhi Suoi. E in questa bellezza dovete vivere, e perché custodire questa bellezza ci affidiamo a colei che è la tutta bella e la tutta santa, la nostra Madre del Cielo, la nostra Madre, la Vergine Maria. Amen.
Amen.
Adesso concludiamo con la benedizione solenne del primo dell'anno. Mentre continuavo la celebrazione mi sono accorto che non ho parlato della pace. E voi direte, meno male, sennò quanto la faceva più lunga, no? Ma adesso con questa benedizione invochiamo sul mondo la pace, ma la pace di Dio. La pace di Dio, perché quella è la sorgente di tutte le altre paci. Che ogni uomo possa riconoscersi peccatore, chiedere la misericordia, ottenerla per mezzo di Cristo, entrare a far parte del corpo mistico di Cristo, no? Che possiamo nel 2020 avere molte persone che riconoscono il Cristo come il Salvatore, come il Redentore, come il Figlio di Maria, il Figlio dell'Altissimo, e possono ottenere pace nel cuore, pace nell'anima, pace nella loro vita. Questa è la benedizione e l'augurio che faccio a voi durante questo anno e sempre. Possiate vivere nella pace di Dio. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione solenne. Dio, sorgente e principio. Dio, sorgente e principio di ogni benedizione, fonda su di voi la sua grazia e vi doni per tutto l'anno vita e salute.
Amen.
vi custodisca integri nella fede, pazienti nella speranza, perseveranti e operosi nella carità.
Amen.
Dio disponga opere e giorni nella sua pace, ascolti ora e sempre le vostre preghiere e vi conduca alla felicità eterna.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace.
Amen.